Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori di Radio Maria, a tutti voi un caro saluto. Siamo nella cornice ancora di questo tempo stupendo e luminoso che è il tempo pasquale, che è un continuo ravvivare la nostra fede alla luce del grande mistero della vita battesimale, della vita nuova che sgorga dal mistero pasquale. E dalla volta scorsa noi ci siamo un po' addentrati in una delle lettere dell'epistolario paolino che è una lettera tipicamente pasquale e battesimale, cioè la lettera di Paolo ai fratelli di Colossi. La volta scorsa abbiamo visto il grande incipit di questa lettera che si estende poco oltre il capitolo primo. Oggi vedremo come questa lettera poi si sviluppa. Riusciremo verosimilmente a terminare proprio in queste due registrazioni l'intera lettera ai Colossesi, anche perché è uno scritto breve. Ricordo che questa lettera Paolo la scrive da un'esperienza del carcere, che sembra essere l'esperienza della prigionia efesina, una prigionia dolorosa, molto pericolosa per Paolo, nel senso che lo espone al pericolo di morte, ma nello stesso tempo molto feconda. È da questa prigionia che nascono diverse lettere scritte dall'Apostolo. Prima però di iniziare ad addentrarci nel testo, chiedo allo Spirito Santo di illuminare me che parlo e voi che ascoltate, perché solo con la sua luce la parola di Dio mantiene tutta la sua forza e la sua efficacia. Chiedo anche a quanti di voi sono nella possibilità di farlo di aprire un'edizione della Bibbia, avere davanti a sé un Nuovo Testamento, aprendolo proprio sulla lettera ai Colossesi, dal capitolo 2 in poi, perché seguendo magari il testo tutto risulta essere più facile, più semplice anche seguire questa conversazione. Disponiamoci, ecco, subito all'ascolto di questa lettera, richiamando quelli che Paolo aveva definito i due obiettivi per i quali egli scrive. Sono enunciati in modo molto chiaro nel capitolo primo, ai versetti 9 e 10. Quindi, prima di continuare la lettura di questa lettera, richiamo i due obiettivi, perché sono proprio questi due obiettivi che Paolo sviluppa nella seconda parte dello scritto a cui dedichiamo questa nostra conversazione. Quindi nel capitolo primo, i versetti 9 e 10, Paolo si era espresso in questi termini. Anche noi, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere: uno, che abbiate piena conoscenza della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Questo era il primo obiettivo, avere piena conoscenza della volontà di Dio. Due, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Quindi vedete, i due obiettivi di Paolo hanno a che fare con la conoscenza del mistero di Dio, dell'esperienza cristiana, e poi i frutti che questo ha, comportarsi in maniera degna del Signore, cioè vedere come tutto questo ha una ricaduta sulla vita concreta di ogni giorno. E praticamente Paolo in questi due obiettivi ricalca l'andatura di tutte le lettere paoline hanno questa disposizione. C'è una parte argomentativa che viene sempre, che occupa sempre i primi capitoli, e una parte esortativa dove la vita in Cristo si manifesta nelle sue ricadute quotidiane. Quindi c'è un comportamento che nasce da un'esperienza di Cristo. Questi due obiettivi noi li ritroviamo anche nello sviluppo della lettera ai Colossesi, dove Paolo riprende i due obiettivi e li articola. Allora, cominciamo subito dal primo obiettivo. Primo obiettivo è fare esperienza di Cristo. Ecco, lui sviluppa questo primo obiettivo al capitolo 2, dal versetto 6 fino alla fine del capitolo. Quindi occupa praticamente tutto il secondo capitolo. Lo leggiamo. Come dunque avete accolto Cristo Gesù il Signore, in lui camminate, radicati e costruiti su di lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate attenzione che nessuno faccia di voi una preda con la filosofia e con vuoti raggiri della tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Allora, notiamo che per Paolo l'esperienza di Cristo significa una vita che sia, come abbiamo ascoltato, radicata, costruita e fondata su Cristo. Abbiamo già avuto modo di sottolineare come la lettera ai Colossesi sia, tra tutte le lettere dell'epistolario paolino, quella in cui ricorre il maggior numero di volte l'espressione in Cristo, per Cristo, con Cristo, cioè ogni due versetti Paolo ribadisce come la vita cristiana è radicata, fondata e costruita in Gesù. Tanto vero che qui, come anche nella lettera agli Efesini, Paolo evoca l'immagine della Chiesa attraverso quelle espressioni che richiamano sia il mondo agricolo, sia il mondo architettonico, sia il mondo somatico. Cioè, mondo agricolo, nella lettera ai Corinzi e anche nella lettera agli Efesini, Paolo paragona la comunità a un campo fatto di tante zolle di terra. Qui utilizza l'immagine della radice, è un campo dove ciò che cresce è radicato in Cristo. Poi c'è l'immagine architettonica, cioè immagina la casa che è costruita di tanti mattoni che insieme formano uno spazio accogliente. Ora, la stessa immagine viene usata qui, noi siamo costruiti in lui, cosa ci permette di essere tanti mattoni che fanno di noi una realtà unica e accogliente, il Cristo. E poi c'è la terza dimensione che è quella somatica. Siamo un corpo che è guidato da un capo. Questo corpo, se non fosse guidato da un capo, non riuscirebbe a vivere. Oggi noi sappiamo che il nostro corpo non vive solo perché scorre in esso il sangue che viene pompato dal cuore, certamente indispensabile, ma anche da un cervello che permette di coordinare tutte le nostre azioni, ci permette di sentire il dolore, ci permette di percepire le emozioni. Ora, tutto questo, la testa e il cuore devono andare insieme. Bene, nell'immagine somatica, Paolo immagina l'intero soma, l'intero corpo che è coordinato proprio dal capo che è Cristo. Quindi l'esperienza di Cristo, che è il primo obiettivo di questa lettera, uno la può fare nella misura in cui la sua vita, la sua quotidianità è fondata, radicata e costruita in lui. Cosa vuol dire questo? Paolo lo esprime subito nei versetti successivi. Questo vuol dire, secondo Paolo, una vita battesimale, cioè prendere sul serio, in tutti i suoi elementi, la vita battesimale, quanto uno ha celebrato nel battesimo. Leggiamo allora i versetti da 9 a 15. Paolo scrive: È in lui, cioè in Cristo, che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. E voi partecipate della pienezza di lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In lui voi siete stati anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo. Con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi che eravate morti a causa delle vostre colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe, annullando il documento scritto contro di noi, con le sue prescrizioni, che ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo. Allora, l'esperienza di Cristo per Paolo parte da una convinzione, che in questa lettera è una vera e propria bomba teologica. Noi siamo attorno al 55 d.C., 20 anni poco più, dopo la morte di Gesù. Bene, pensate a che livello di fede è arrivato Paolo, e le sue comunità. Lui dice chiaramente che è in lui, in Gesù, che abita, katoikei, cioè che dimora corporalmente, cioè nel corpo, nella carne, tutta la pienezza, il pleroma della divinità. Qui c'è già chiara la fede nell'incarnazione e questo proclamato in un contesto ebraico e pagano è davvero una bomba teologica. E Paolo non si ferma a questo, non si ferma a dire che in Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Scandisco proprio per farvi percepire quanto sia pregnante il linguaggio di Paolo, quanto alta qui sia la sua teologia, ma arriva a dire che voi, cioè noi credenti, partecipate di questo pleroma, della pienezza di lui, che è il capo di ogni principato e potenza. Cioè noi, se viviamo la vita in Cristo, partecipiamo della pienezza della divinità, cioè Paolo sottolinea come la nostra vita, dal momento del battesimo in poi, è una vita dove si compie la divina umanità, cioè in noi dimora il Cristo con la pienezza della divinità. E se lui dimora in noi, lui è anche capo di ogni principato e potenza. Chi sono i principati e le potenze? Nella lettera ai Colossesi, i principati e le potenze sono le forze nemiche. Sembra che a Colossi ci fossero un po' delle teorie strane dove la gente si aggrappava a figure mediatrici, soprattutto di angeli, per cercare di allontanare le potenze nemiche, le forze nemiche, le energie nemiche. Ora Paolo dice ai credenti di Colossi: ma se voi dal battesimo dimorate in Cristo, ma che paura avete? Lui è il capo di ogni forza di questo mondo, sia delle forze del bene sia delle forze del male. E questo viene confermato proprio al termine di questo brano che abbiamo letto, nel versetto 15, quando dice: lui ha privato della loro forza i principati e le potenze e ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro. Cioè, le forze nemiche sono come coloro che in battaglia vengono vinti e poi vengono trascinati in un corteo pubblico di umiliazione, quando c'è l'ingresso delle truppe trionfali all'interno della città. Bene, con la sua morte in croce, Gesù ha sconfitto, ha privato della loro forza il male, i principati e le potenze, e ne ha fatto pubblico spettacolo, cioè li ha umiliati davanti a tutti. Ecco, in questa sottolineatura tipicamente battesimale, Paolo fa anche un paragone. Dice: c'è una differenza notevole tra la circoncisione e il battesimo. E questa differenza, lui dice, in lui, in Gesù, cioè al versetto quello che abbiamo ascoltato, al versetto 11, voi siete stati circoncisi non mediante la circoncisione fatta da mano d'uomo con la spogliazione del corpo di carne. Cioè, nel momento, nel rito della circoncisione, cosa viene fatto all'ebreo? Viene asportato un pezzettino del prepuzio, cioè viene asportato un pezzetto di carne. Paolo dice: Ma a voi non è stato asportato un pezzetto di carne nel battesimo? Voi siete stati interamente immersi in Cristo. Voi avete abbandonato completamente la vostra vita di carne perché il Cristo possa vivere pienamente in voi. Gesù sulla croce non ha consegnato a Dio un pezzetto di carne, ma ha consegnato tutto se stesso, vincendo colui che accusa noi di peccato, cioè il diavolo, Satana, ha annullato il suo documento scritto con la sua morte perché ha mostrato fino a quale livello d'amore può arrivare la figliolanza. Ora, se noi veniamo battezzati in lui, noi viviamo questa stessa dinamica, cioè consegniamo tutto noi stessi. Non c'è un pezzetto di carne come nel rito della circoncisione, ma la consegna piena della nostra umanità per poter lasciar vivere il Cristo dentro di noi. E allora, con poche frasi, Paolo dimostra enormemente quanto il passaggio dalla circoncisione al battesimo sia un salto enorme dal punto di vista non solo teologico, ma antropologico, cioè l'identità della persona è totalmente nuova perché il Cristo vive in lui e gli permette di superare tutte le forze di questo mondo. Ecco allora la prima conseguenza di questo nei versetti 16-23, dove Paolo dice: Nessuno allora vi condanni in fatto di cibo di bevanda o per feste, noviluni, sabati. Sembrano essere queste le filosofie di cui i colossesi rischiano di essere prigionieri. Alcuni vi vedono ancora quei falsi fratelli che passano nelle comunità di Paolo e cercano di reimpostare la vita cristiana con l'osservanza antica giudaica. Quindi niente cibo o bevanda, cioè niente norme di purità, feste, noviluni, sabati. Queste cose, dice Paolo, sono ombra di quelle future, ma la realtà è Cristo. Qui Paolo gioca sull'opposizione schia, cioè ombra, e soma, che noi traduciamo con realtà. Soma è il corpo. Voi sapete che quando camminate c'è il sole andando a colpire il corpo proietta l'ombra davanti a sé. Ora, l'ombra è qualcosa che non ha consistenza, è solo l'effetto della luce. È la luce che colpisce il corpo e proietta un'ombra per terra. Paolo dice: State attenti, non aggrappatevi all'ombra dimenticando il corpo. Il corpo è Cristo, cioè la realtà è Lui. Se voi vi attaccate alle norme di purità, all'osservanza di feste, di sabati, di noviluni, queste cose sono solo come un'ombra, cioè non hanno nessuna consistenza, non hanno la forza di incidere sull'identità più profonda vostra. La realtà invece che incide sulla vostra vita è Cristo. Se Cristo vive in voi, la morte è sconfitta. Se voi fate digiuni, osservate le norme di purità, guardate i noviluni, vi preoccupate di osservare il sabato in quelle prescrizioni esteriori, questo non vi permette di vincere la morte. Poi Paolo continua, dice: Nessuno che si compiace vanamente del culto degli angeli o corre dietro a immaginazioni, gonfio di orgoglio nella sua mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio. Costui non si stringe al capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione, per mezzo di giunture e legamenti e cresce secondo il volere di Dio. Paolo dice: Attenzione anche a chi vi presenta gli angeli come modelli per sfuggire al male. Certo, gli angeli sono messaggeri di Dio, ma più importante di ogni angelo è il Figlio, il Cristo che vive dentro di voi. Dovete stringervi al capo, il punto è sempre lì. E poi dice: Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, cioè il battesimo, perché, come se viveste ancora nel mondo, lasciarvi imporre precetti quale non prendere, non gustare, non toccare? Sono tutte cose destinate a scomparire con l'uso, sono prescrizioni e insegnamenti di uomini. che hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne. In che senso soddisfano la carne? Perché uno fa tutte queste cose e poi dice: guarda come sono bravo. E Paolo dice: puoi essere bravo quanto vuoi, questo non ti libera dalla morte. Chi ti libera dalla morte è Cristo, a cui ti sei stretto nel giorno del battesimo, e che sai, se lui vive in te, vince ogni forma di peccato e ogni morte. Ti fa vivere la vita reale e non ti fa attaccare a ciò che è passeggero, ciò che è tradizione degli uomini, ciò che è pura ombra. E così Paolo descrive il primo grande obiettivo, quello dell'esperienza del Cristo. Lasciamo ora un breve spazio musicale in modo che ciascuno possa leggere questi versetti dal 6 al 23, la seconda parte di questo capitolo 2, per poi continuare con il secondo obiettivo, l'articolazione del secondo obiettivo che viene spiegato e illustrato nel capitolo 3. Un breve stacco musicale. Bene, rieccoci, nella lettura della nostra lettera ai Colossesi. Abbiamo detto che è una lettera che si struttura attorno a due grandi obiettivi. Il primo obiettivo è vivere l'esperienza del Cristo, il secondo obiettivo è comportarsi in maniera degna di tutto questo, comportarsi in maniera degna del Signore in ogni opera buona. Ed è ciò che Paolo sviluppa nel capitolo 3, che inizia così, inizia richiamando l'obiettivo, no? Dice: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. È interessante questo perché una vita degna del battesimo è una vita in Cristo. Quindi se siamo risorti con Cristo, la nostra vita diventa uno spazio in cui Cristo agisce. E la sottolineatura di Paolo è soprattutto legata alla mentalità, ai pensieri. I primi ad essere illuminati dalla vita nuova del Cristo sono i pensieri e la psiche. Ho già richiamato più volte, no? Lo schema dell'antropologia di Paolo, cioè il suo modo di vedere l'uomo, l'uomo e la donna, come è vista l'umanità. Ogni essere umano è pensato come a tre livelli, a tre cerchi concentrici. Quello più profondo di noi è il nucleo dello spirito, dove dimora lo spirito, dove vive il Cristo in noi dal giorno del battesimo. È lì dove risplende la nostra immagine e somiglianza divina. Se siamo battezzati, l'immagine e somiglianza divina risplende al 100% perché il Cristo è dentro di noi e quindi chiede di essere manifestata. Attorno a questo primo nucleo, che è la realtà più profonda dell'uomo, c'è la psiche. Cioè ci sono i pensieri, i sentimenti e le scelte. È il luogo, si può dire, dove noi ragioniamo, sentiamo emozioni e operiamo le nostre scelte. E quindi Paolo dice: se siete risorti con Cristo, è chiaro che la prima cosa che Cristo illumina è il vostro modo di pensare, i vostri sentimenti, le vostre scelte sono illuminati da Cristo. E poi c'è il cerchio esterno è il soma, cioè sono le nostre relazionalità. Se il pensiero, se i sentimenti, se le scelte sono illuminate da Gesù, è chiaro che noi viviamo una relazionalità redenta. Sappiamo perdonare, sappiamo porci al servizio, sappiamo vivere una vita all'insegna di quella sapienza che ci illumina da dentro. Ecco perché dice, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, cioè dove è Cristo assiso alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù. Non è il mondo che vi condiziona dall'esterno, ma è Cristo che dimora in voi, pur essendo alla destra del Padre, e quindi porta al pieno sviluppo la vostra vita. Cosa significa in concreto questo? Paolo lo articola negli altri versetti del capitolo 3, quando dice: fate morire tutto ciò che appartiene alla terra, impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. Cinque elementi che sono cinque virus della relazionalità. Perché sono virus della relazionalità? Perché tutti e questi cinque elementi sono elementi che puntano a gonfiare l'ego, a difendere l'ego, a mettere al centro se stessi invece che l'altro. Dice Paolo, a motivo di queste cose, l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Perché? Perché fin dall'inizio l'uomo è creato come essere relazionale. Se uno si chiude alla relazione, si chiude alla vita e quindi muore. L'ira di Dio perché scatta? Non scatta contro l'uomo in sé, ma scatta contro tutto ciò che impedisce all'uomo di portare al pieno sviluppo di se stesso. Anche voi, dice Paolo, un tempo eravate così quando vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via tutte queste cose, ecco il secondo elenco di cinque, ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Anche qua, come tutto questo si manifesta in un atteggiamento che punta, tipico del soma, no? Tipico della relazionalità, che macchia quasi la realtà con l'ira, l'animosità, la cattiveria, gli insulti e i discorsi osceni. Non dite menzogne gli uni gli altri, vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo che si rinnova per una piena conoscenza d'immagine di colui che lo ha creato. Qui non vi è più greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. Cioè la vita cristiana autentica, il comportarsi in maniera degna del Vangelo, si manifesta non solo in un abbandono di tutto ciò che rovina le relazioni, ma in una relazionalità vissuta in Cristo. E la relazionalità vissuta in Cristo abbatte ogni muro, toglie ogni muro. Non c'è più la distinzione tra il giudeo e il greco, perché entrambi sono figli di Dio, entrambi sono perle che il Padre va cercando. Non c'è circoncisione o incirconcisione, non è quello che conta, ma consegnarsi nelle mani del Padre. Non c'è barbaro o scita, cioè non c'è una persona ignorante o una persona dotta tra i pagani, ma tutti hanno la medesima dignità di figli di Dio. Non c'è schiavo né libero, perché davanti a Dio tutti hanno una stessa posizione, fra virgolette, sociale, perché tutti sono figli, sia che tu sia schiavo, sia che tu sia nobile, perché Cristo è tutto in tutti. Cristo è morto con le braccia aperte, a destra e a sinistra, non ci sono partiti politici da privilegiare, c'è il ladrone da un lato e il ladrone dall'altro. Chi gli apre il cuore, è colui in cui il Cristo può vivere. Tutto questo si traduce in una vita ecclesiale ben precisa, che è una vita, Paolo la esprime in questi termini, una vita eucaristica, dove l'elemento fondamentale è il rendimento di grazie. Ascoltiamo, scelti da Dio, santi, amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine e di magnanimità. Vedete, ai cinque atteggiamenti negativi, Paolo pone cinque disposizioni positive che nascono dall'esperienza dell'amore di Dio, per te scelti, santi e amati da Dio. Continua, sopportandovi a vicenda, perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. Qui siamo di fronte a alcune espressioni che permettono di datare questa lettera, che ha tante assonanze con la corrispondenza con i Corinzi. Sappiamo che è proprio della prima lettera ai Corinzi l'inno alla carità e qui ritroviamo alcune espressioni. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché adesso siete stati chiamati in un solo corpo. Attenzione, e rendete grazie. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza, con ogni sapienza istruitevi, ammonitevi a vicenda, con salmi, inni, canti ispirati, rendendo grazie, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate in parole, in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Ecco, in questi versetti, sono tre versetti, Paolo per tre volte ripete rendere grazie. E qui gli studiosi si sono interrogati, perché Paolo insiste così tanto con il rendimento di grazie? È solo un modo per lodare il Signore e benedirlo per i suoi doni o è qualcosa di più? E gli studiosi dicono no, è qualcosa di più. Se per sviluppare il primo obiettivo, cioè quello dell'esperienza di Cristo, Paolo invita a una vita battesimale, che riscopre la dimensione del battesimo che li ha radicati in Cristo, per portare avanti una vita dove la condotta è secondo il Signore, Paolo sottolinea il rendimento di grazie, cioè l'Eucaristia. Non sarebbe solo un benedire il Signore, Paolo evocherebbe qui quel momento in cui la comunità si raccoglie celebrando il mistero eucaristico. Infatti richiama l'ammonizione, l'ammonitevi, istruitevi a vicenda con salmi, inni, canti ispirati, cioè il momento dell'Eucaristia era il momento in cui la parola di Dio abiti tra voi nella sua ricchezza, cioè c'era il momento dell'ascolto della parola, la Torah commentata con i profeti, che veniva poi ulteriormente condivisa dalla comunità. C'era il momento del canto attraverso salmi, inni e canti ispirati, e c'era il momento della fractio panis, dove tutto veniva consegnato perché tutto venisse riempito dal Signore, cioè parole e opere. Tutto era immerso nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Cristo a Dio Padre. E allora alcuni vedono qui, anche se non espresso con il linguaggio che troviamo nella corrispondenza con i Corinzi o nella corrispondenza con i Romani, troviamo però tra le righe la celebrazione eucaristica. Quindi nel primo obiettivo Paolo pone al centro la celebrazione del battesimo e le sue conseguenze. Nella seconda Paolo pone al centro la celebrazione dell'Eucaristia e le sue conseguenze. Tanto vero che subito da qui passa a considerare la vita familiare. La vita familiare dove la famiglia è una famiglia allargata, è la famiglia ecclesiale. Cosa significa celebrare l'Eucaristia? Ascoltiamo. Come contiene il testo, dove Paolo dice: Voi mogli state sottomessi ai mariti, come conviene nel Signore. Voi mariti amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi figli obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Voi padri non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. Voi schiavi siate docili in tutto con i vostri padroni terreni. Non servite solo quando vi vedono, come si fa per far per piacere agli uomini, ma con cuore semplice nel timore del Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che del Signore dal Signore riceverete come ricompensa l'eredità. Servite il Signore che è Cristo. Infatti, chi commette ingiustizia subirà le conseguenze del torto commesso e non si vanno, fanno favoritismi personali. Voi padroni, date ai vostri schiavi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo. Vedete, dopo aver evocato il mistero eucaristico, Paolo tocca la chiesa domestica. Nella chiesa domestica chi si raduna? Si radunano mariti e mogli, padri e figli, padroni e schiavi. E allora il vivere il mistero eucaristico porta una relazionalità nuova, dove la vera rivoluzione, la vita in Cristo, non è una rivoluzione sociale, come dire, portata avanti gridando in piazza, no, ma è una rivoluzione sociale che nasce da dentro, perché è uno sguardo nuovo con cui Cristo abita le relazioni. Ecco allora che la sottomissione delle mogli al marito non è la sottomissione del periodo greco-romano, ma è la sottomissione come conviene nel Signore. Il Signore è sottomesso al Padre, ma il Padre gli affida ogni cosa. Così le mogli sono sottomesse al marito, ma il marito deve essere come il Signore, cioè che non solo ama la moglie, ma gli consegna con fiducia tutto, non la tratta con durezza. Similmente padri e figli. Ai figli viene detto obbedite, ai padri viene detto attenzione a non scoraggiare i figli. E anche l'obbedienza dei figli è un'obbedienza gradita al Signore, cioè è quella che è modellata sull'obbedienza di Cristo. E la volontà del Padre, dei padri terreni, deve essere modellata sulla volontà dei padri celesti. Più ampio invece è il discorso sugli schiavi. Come mai la lettera ai Colossesi dedica uno spazio così esteso al rapporto schiavo-padrone? Perché non dimentichiamo, questa lettera viene portata alla comunità di Colossi insieme a un'altra lettera, cioè Tichico porta con sé la lettera da consegnare alla comunità di Colossi. Ma insieme a lui c'è Onesimo che porta lo schiavo riscattato da Paolo in prigione, che era fuggito dal suo padrone, che in questo momento sta tornando al suo padrone con la lettera per Filemone. Quindi c'è una duplice lettera che viene consegnata alla comunità, una tutta la comunità, una un membro della comunità che però la dovrà leggere davanti a tutti. E allora Paolo, che già nella lettera a Filemone mostra come in Cristo uno non è più schiavo, ma diventa figlio, fratello, addirittura diventa Paolo stesso, il mio cuore, lui lo definisce Onesimo, questo schiavo, e allora qui scandisce come la vita dello schiavo, riletta alla luce del Signore, cambia totalmente, la qualità della relazione. Diventa una relazione con un fratello, pur continuando a compiere quello che è il suo lavoro. E poi Paolo spiega anche ai padroni: date ai vostri schiavi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo, cioè siamo tutti schiavi, nel senso di persone che sono totalmente a disposizione di un padre che ci considera figli. E quindi anche i padroni sono invitati indirettamente a considerare i propri schiavi come figli. E questa seconda parte che sviluppa il secondo obiettivo, comportarsi in maniera degna del Vangelo, termina con un invito alla preghiera. Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della parola per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in prigione, affinché possa farlo conoscere parlandone come devo. Comportatevi saggiamente con quelli di fuori, cogliendo ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve. E qui, con questo invito alla preghiera, la preghiera diventa il grande faro che ci permette di vivere in Cristo. E Paolo dice: è il grande faro anche per lui, è quello che gli permette di cogliere la prigionia come un'occasione per continuare a parlare del Vangelo a chi gli sta attorno in prigione. E come nella prigione ha generato Onesimo, Paolo sa che lì genererà alla fede altre persone. Come mai si è così convinti che questa lettera oggi, si è così convinti che questa lettera sia stata scritta dal carcere di Efeso? Perché viene utilizzata un'espressione che ritroviamo nella narrazione di Luca negli Atti degli Apostoli, quando Paolo dice che si trattiene a Efeso perché si è aperta una porta grande e promettente. È un'espressione che ritroviamo anche nella corrispondenza con i Corinzi, dove Paolo dice: mi fermo ancora qui perché mi si è aperta una porta. Ecco, qui dice: pregate perché Dio ci apra la porta della parola per annunciare il mistero di Cristo. Lì dove tutto sembrava promettente, Paolo è finito in carcere, ha rischiato la vita, però non rinuncia a quella parola che è probabilmente un'occasione perché il Vangelo si estenda anche alle città vicine. Quindi vedete anche il secondo obiettivo, Paolo lo sviluppa in questi termini. Primo obiettivo radicato sull'esperienza di Cristo si comprende scoprendo il battesimo. Secondo obiettivo, cioè la vita degna del Signore, la si comprende vivendo a fondo l'Eucaristia come rendimento di grazie, però nella sua globalità, cioè nelle diverse parti del rito, l'abbondanza della parola, i canti, inni, salmi spirituali e la consegna di tutto al Signore nella fratio panis. Lasciamo ancora un attimo di pausa. Un breve stacco musicale per poi concludere questa lettera con i saluti finali. Quindi un breve stacco musicale per poi concludere. Ecco allora che ci troviamo con la conclusione di questa stupenda lettera ai Colossesi, dove Paolo, abbiamo visto, annuncia i due obiettivi fin dall'inizio, capitolo 1, versetti 9 e 10, e li sviluppa nei capitoli 2 e 3, cioè il primo obiettivo lo sviluppa nel capitolo 2, il secondo nel capitolo 3. Mentre il primo, l'abbiamo visto, l'ha dedicato a quel grande sguardo con l'inno cristologico che sottolinea l'importanza di una vita in Cristo. Bene, alla fine di questo sviluppo, Paolo conclude la lettera con i saluti, e i saluti della lettera ai Colossesi sono belli, nel senso che ci permettono di entrare in contatto con un elenco di persone che è simile alla chiusura della lettera ai Romani. Paolo fa sempre così. Là dove c'è una comunità che lui non ha fondato, la lettera a Colossi come la lettera di Roma, sono due lettere, due comunità che Paolo non ha fondato, sono stati fondati da altri. Sembra che Colossi sia stata fondata da Epafra. Allora, i saluti sono particolareggiati, cioè Paolo si rivolge a persone che già lo conoscono e che lui già conosce per accreditarsi a una comunità in cui che Paolo non ha fondato, che non è sua, ma in cui ci sono tante relazioni vive, belle, che permettono alla Chiesa di sentirsi una. E allora ripercorriamo questi nomi. Paolo dice: tutto quanto mi riguarda ve lo riferirà Tichico, il caro fratello e ministro fedele, mio compagno nel servizio del Signore, che io mando a voi perché conosciate le nostre condizioni e perché rechi conforto ai vostri cuori. Bene, Tichico è il latore della lettera, colui che porta a Colossi la lettera ai Colossesi. Teniamo presente che chi porta la lettera, come ho già detto altre volte, non era solo un postino, era una persona che godeva della stima di Paolo, aveva l'autorevolezza per leggerla in comunità e per commentarla in modo autorevole. Quindi Tichico è una persona di fiducia, non a caso lo definisce fratello caro e ministro fedele nel servizio del Signore. Con lui verrà anche Onesimo, il fedele carissimo fratello che è dei vostri. Essi vi informeranno su tutte le cose di qui. Quindi, insieme alla lettera ai Colossesi, Onesimo porta la lettera a Filemone, che viene nuovamente sottolineato come fratello carissimo che è dei vostri, quindi lui lo restituisce. Ecco, la lettera consolida la comunità, ma rende partecipe anche la comunità di ciò che sta succedendo a Paolo. E il fatto che Paolo sia prigioniero a Efeso è ulteriormente confermato dalla breve distanza, breve relativa, che c'è tra Efeso e Colossi, cioè è chiaro che è molto più semplice andare da Efeso a Colossi che non dalla prigionia romana a Colossi. Qui sembra proprio che le distanze siano brevi. Poi continua. Vi salutano Aristarco, mio compagno di carcere, e Marco, il cugino di Barnaba, riguardo al quale avete ricevuto istruzioni. Se verrà, fate buona accoglienza. E Gesù chiamato giusto. Allora, qui ci sono tre figure, Aristarco, Marco e un certo Gesù, che ovviamente è il nome di un discepolo, che sono tutti compagni di Paolo e che si trovano a Efeso con lui. Uno è compagno di carcere, Marco e Gesù no. Perché è importante qui la citazione di Marco? Perché Marco, noi l'avevamo lasciato in occasione del primo viaggio missionario di Paolo. A motivo di un incidente diplomatico tra Barnaba e Paolo. Nel secondo viaggio Barnaba voleva portare con sé Marco e invece Paolo dice: No, io non lo voglio Marco perché ci ha abbandonati. Cioè, Marco, quando l'esperienza missionaria era cominciata, aveva cominciato a entrare nei territori pagani, era tornato a Gerusalemme perché non era convinto di questa scelta dell'apostolo. Ora, nel 55, una decina di anni dopo, Paolo già lo menziona come nuovamente parte del team, quindi non bisogna aspettare il momento della prigionia romana per la riconciliazione tra i due. I due sono già nuovamente in sintonia, anche, anzi, Marco appartiene al team di quelli più stretti. È verosimile che Marco si sia reso conto di aver sbagliato in quel momento e Paolo lo riaccredita. Nel team di coloro che sono quelli più fedeli nel portare il Vangelo. E poi precisa, di coloro che vengono dalla circoncisione, cioè dai giudei DOC di Gerusalemme che avevano aderito al Vangelo, questi solo hanno collaborato con me per il regno di Dio e mi sono stati di conforto. Quindi ci fa capire che qui Marco, Aristarco e Gesù sono quelli che hanno collaborato a fondo con lui. Alcuni si dicono: ma dov'è finito Sila, che era uno di quelli con cui invece era più accreditato? Sembra che a un certo punto Sila abbia affiancato l'apostolato di Pietro, che aveva bisogno di consolidare anche lui i suoi collaboratori. Poi continua. Vi saluta Epafra, servo di Cristo Gesù, che è dei vostri. Il quale non smette di lottare per voi nelle sue preghiere perché siate saldi, perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio. Io do testimonianza che si dà molto da fare per voi e per quelli di Laodicea e di Gerapoli. Epafra chi è il fondatore della comunità di Colossi, e non è solo il fondatore della comunità di Colossi, ma è anche colui che ha aperto la via al Vangelo ad altre comunità come Laodicea e Gerapoli, che sono tutti attorno all'Asia, sono tutte comunità dell'Asia Minore. Quindi Epafra ha un ruolo importante. In questo momento si trova a Efeso accanto a Paolo. Poi dice: vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Dema qui ancora con Paolo, alla fine del percorso missionario, poco prima del martirio, Dema sarà purtroppo una delle persone che abbandonano l'apostolo. Dice Paolo, ha preferito il secolo presente, cioè alla fine, di fronte alle prove dell'evangelizzazione, Dema crolla. È interessante anche vedere queste dinamiche. I credenti della prima ora non sono eroi, sono uomini in carne ed ossa provano tutte le fatiche che proviamo noi nella fede. Quindi ci sono scontri, cadute, riprese, e Paolo ce le documenta in queste lettere in modo stupendo, dandoci uno squarcio sul cristianesimo delle origini. E poi Luca, caro medico, Luca qui è Luca l'Evangelista, dove medico non per forza significa colui che cura le malattie. Medico era anche un titolo per dire una persona dotta e acculturata, che sapeva leggere, scrivere, fare ricerche, come lui dimostrerà di saper fare quando scrive il suo Vangelo. Sappiamo che il greco di Luca è il migliore greco dei quattro Vangeli. Poi continua: salutate i fratelli di Laodicea, Ninfa e la chiesa che si raduna nella sua casa. Qui abbiamo una chiesa domestica ancora una volta affidata a una donna, Ninfa. E quando questa lettera sarà letta da voi, fate che venga letta anche nella chiesa dei Laodicesi. E anche voi leggete quella inviata ai Laodicesi. Interessante, le lettere di Paolo non sono lettere ad personam, cioè la lettera non è rivolta solo a un piccolo gruppo, ma sono lettere pensate per essere lettere circolari, cioè vengono mandate in una comunità perché anche altre comunità le possano ascoltare. Quindi c'è una lettera ai Laodicesi che è andata perduta, noi non la possediamo, che veniva letta anche a Colossi, c'è la lettera ai Colossesi che veniva letta ai Laodicesi. Alcuni ritengono che la cosiddetta lettera ai Laodicesi sia quella che noi oggi conosciamo come lettera agli Efesini, però la cosa è inverosimile che possa essere così. Poi continua, dice: dite ad Archippo, fa attenzione al ministero che hai ricevuto nel Signore in modo da compierlo bene. Archippo sembra essere il responsabile di un'altra chiesa domestica che dà qualche preoccupazione a Paolo, quindi Paolo gli fa un'indiretta tirata d'orecchie. E poi chiude dicendo: il saluto è di mia mano, Paolo, ricordatevi delle mie catene, la grazia sia con voi. Cioè tutte le lettere Paolo le fa scrivere a qualcuno che scrive per lui, Timoteo, Tichico, qualcuno dei suoi collaboratori, e poi alla fine pone la sua firma, che è una sorta di autenticità, anche perché una delle strategie dei falsi fratelli, di chi vuole screditare Paolo, è anche quella di inviare delle false lettere come se fossero scritte da lui. Ecco, carissimi, abbiamo cercato in modo semplice di ripercorrere questa lettera, la lettera ai Colossesi, una lettera fortemente battesimale eucaristica, una lettera in cui emerge la bellezza della fede cristiana come fede che attesta la vita in Cristo, il Cristo che vive dentro di noi. Ecco, spero che queste nostre conversazioni vi abbiano aiutato a gustare anche questo scritto e ora non mi resta che salutarvi con un grande augurio. Oramai siamo alle porte della celebrazione della Pentecoste che celebreremo tra 2 settimane. Questa settimana entriamo già nella novena dello Spirito. Ecco, auguro a me, a tutti voi, che lo Spirito possa davvero plasmare il Cristo vivo dentro di noi e aiutarci a crescere nella vita nuova. Possa lo Spirito, compiere questo sotto lo sguardo di Maria. A tutti voi un caro augurio e, se Dio vuole e permette, ci risentiamo tra un mese. Tanti auguri a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.